Volevo parlarvi riguardo al capitolo 6 di Matteo, cominciando dal versetto 1. Il titoletto è Elemosina. Dalla elemosina all'orazione del digiuno e del digiuno. Dall'elemosina, dall'orazione e del digiuno. E dice, guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Questo versetto per tanti anni lo leggevo, ma non mi diceva niente. Ma ultimamente qui c'è una riflessione da fare, perché c'è un altrimenti. C'è un altrimenti. Altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Cioè la grazia non fluisce. Se noi non stiamo attenti e non guardiamo, ci guardiamo dal praticare la nostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Ecco, questa prima parte del versetto ha a che fare col fatto, con la nostra natura di peccato. E i farisei erano maestri in questo, nello stravolgere il significato della parola di Dio per compiacere la loro natura di peccato. E allora Gesù qui prende lo spunto per parlare di elemosina, di carità verso il prossimo, di preghiera, che è un argomento importantissimo, e di digiuno, che è un argomento ancora più importante, perché se uno digiuna è perché ha dei problemi seri nella sua vita e si impegna anche volontariamente, volitivamente, perché il Signore lo aiuti, ha bisogno di un soccorso, ha bisogno di una guarigione, ha bisogno di un perdono, come vedremo. Ora, tutte queste cose sono condizionate dalla prima parte di questo versetto. Guardatevi dal praticare la nostra umana giustizia, ma di fare quella di Gesù. Noi dobbiamo queste cose farle in Cristo, perché è Lui che è morto per noi, è Lui che ci ha permesso di morire alla nostra carne di peccato e a risuscitare come nuove creature. Quindi è solo in Lui che possiamo avere quella cosa che ci preme, cioè quel premio, e avere premio presso il Padre vostro che è nei cieli, che è la grazia, che sono le cose che bramiamo nella nostra vita, come si diceva a proposito anche della confessione di peccato. Quindi mi sembra che in questo capitolo, soprattutto la prima parte, possa essere ben illuminato da questa spiegazione qui, perché altrimenti altrimenti non capiamo questa accentuazione che Gesù fa riguardo a questa cosa. Infatti, se guardiamo in Matteo 16, al versetto 24, Gesù Vediamo un'altra affermazione di Gesù importante, che riguarda l'abnegazione cristiana. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quindi questo è in sintonia col versetto che abbiamo letto. Cioè, allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, cioè seguire il mio cammino di fede, per mezzo della fede, rinunzi a se stesso, rinunzi alla propria giustizia, che non c'è giustizia, perché noi per la carne rimaniamo empi, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce, quindi la mia giustizia per lui, e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Cioè chi non accetta questo concetto della croce perde la sua vita, la perde per l'eternità. Quindi è una cosa importante. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. E che giova egli a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? E che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Ecco, quindi mi sembra che sia importante fare questa specificazione, perché sia per quello che riguarda la carità, sia per quello che riguarda la carità, sia per quanto riguarda la preghiera, che è molto importante, voi vedete che spazio lo Spirito Santo ha dato alla preghiera in questo capitolo, perché è importante soprattutto quello che la preghiera ci perdona. Se noi perdoniamo, saremo perdonati. Allora, quindi è importantissimo questo premio del Padre Celeste. Viene a noi se facciamo questo atto di fede nella preghiera. Quindi guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Allora, questa stessa riflessione non è solo del Vangelo, ma era anche nell'Antico Testamento. Infatti il fratello mi ha chiuso la Bibbia e così ha risolto. Mi permette. In Geremia 58, in Isaia 58, scusate, Isaia 58, c'è il digiuno, come doveva anche essere fatto, il vero digiuno doveva essere fatto anche nell'Antico Testamento. Ho detto 58?
Sì.
Ecco la parola. Grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Vedete, questo popolo aveva travisato già a quel tempo questo problema della preghiera, del digiuno, delle cose. E quindi lo Spirito Santo diceva a Isaia: grida a piena voce, non ti rattenere, alza la tua voce e a guisa di tromba e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni. Perché? Perché facevano un digiuno che non serviva a niente. Era un digiuno che non serviva a niente. Mi cercano ogni giorno, prendo un piacere a conoscere le mie vie come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio. Mi domandano dei giusti giudizi, prendo un piacere nell'accostarsi a Dio, prendo un piacere nell'accostarsi a Dio. Perché, dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai tu avuto riguardo? Perché quando abbiamo afflitte le anime nostre tu non vai posto mente? Perché? Ecco il problema. Perché? E si torna al versetto Matteo 6,1. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare, per percuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. Vedete qui già Isaia com'era chiaro? Cioè, quando ci si propone anche di fare una buona azione, come fare un'elemosina, fare qualcosa, o una preghiera, bisogna avere una fede nel cuore che salga al cielo, che permette a Dio di largirci le sue grazie. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare, per percuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto o da ricevere grazia. È questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua? Abbiamo parlato del peccato e qui ritorna questo problema. Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua, curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, egli questo che tu chiami un digiuno, un giorno accetto all'Eterno? Ecco, vedete come il popolo aveva equivocato e pensava solo al fatto stesso. Io digiuno e sono a posto. Invece non si entra nella grazia, non si entra nella benignità di Dio, non si entra nella croce di Cristo in questo modo. Versetto 6. Il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo che si spezzino le catene della malvagità, quindi confessione, che si sciolgono i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo, ogni sorta di litigio, di lite, di situazione di contrasto, soprattutto fra credenti, fra persone che dicevano di credere nella scrittura. Non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che tu, quando vedi un ignudo, tu lo copra, che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne, della tua carne. Ecco, vedete come il profeta passa da un'accusa precisa del popolo che, come nel versetto 6 di Matteo, e qui precisa il concetto che è valido per tutto, per l'elemosina, per la preghiera, per il digiuno. Quindi è meraviglioso vedere come la parola è univoca, come la parola parla con precisione riguardo a queste cose che il Signore vuole fare in ciascuno di noi per poterci far grazia, per poter perdonare i nostri peccati, per liberarci dall'iniquità, santificandoci, perché questa è la via, confessione di peccato, continua. E e santificazione per andare avanti nella nostra attraverso la fede, per andare dietro, secondo la parola, alla santificazione. Quindi lavare la mente. Pensate a Romani, al versetto 12, dice, parlando della santificazione, il Paolo parla di un rinnovamento della vostra mente, un completo rinnovamento della vostra mente, e mente vuol dire è uguale cuore, mente, cuore, uguale, che secondo la scrittura nell'uomo sono malvagi per natura. Bene, questa mente, questo cuore devono essere rinnovati secondo quello che dice Isaia qui 58, un cambiamento totale. Ed ecco qui che proprio alla luce di quello che il Signore voleva che facessero i giudei già al tempo di Isaia, ecco che viene la luce, ecco che viene la grazia, ecco che viene la benignità, il premio. Altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Allora leggiamo sempre in Isaia 58, al versetto 8. Allora, se tu farai questo, allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. Pensavo ai versetti che Luca ci diceva sulla luce, no? Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. La tua guarigione germoglierà prontamente. Ma che roba meravigliosa! La tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Ma è chiaro che in Cristo succede questo. È questo che il Signore vuole nella nostra vita. Che avvenga questo cambiamento epocale nel nostro modo di comportarsi, di pensare con la mente e di intendere col cuore la volontà. E questo, allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente e la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi, se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso e il parlare iniquo, secondo la carne, perché uno può anche parlare bene, ma quando parla secondo la sua carne ha addosso tutta la condanna della legge. Ma è solo in Cristo che avviene questo miracolo. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso e il parlare iniquo, se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua luce si leverà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. Pensate che meraviglia. Lo Spirito Santo ha sempre illuminato la parola anche dei profeti. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Ma vedete, cioè, questa è la grazia, questa è la magnifica grazia, quando ancora non c'era la croce di Cristo, quando la croce di Cristo e la sua crocifissione doveva ancora venire, e veniva dopo 700 anni, 500, 600 anni, è capito? C'era già in vigore il concetto di redenzione e di propiziazione, cioè non solo ti perdono, ma sono propizio, ti faccio vedere la mia grazia, la mia benignità, il mio perdono. I tuoi riedificheranno le antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce. Pensate che tipo di cambiamento anche che vuole fare il Signore, può fare il Signore anche nella nostra vita, se applichiamo alla nostra vita spirituale queste promesse alla fede nella croce di Cristo. Se tu trattieni il piede per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno e ti farò passare in cocchio sulle alture del paese. Ti nutrirò della eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Allora, questo passo mi ha sempre parlato, perché è il cambiamento grande che Dio vuole che avvenga nella nostra vita quando abbiamo dei bisogni, quando abbiamo dei peccati, quando abbiamo delle cose che non vanno, quando abbiamo delle necessità di guarigione celeste. Perciò, se torniamo a Matteo 6, riprendiamo da 6:2. Quando dunque fai limosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io ti dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Vedete, non c'è premio, non c'è grazia, non c'è il cielo rimane chiuso, il cielo rimane chiuso. Ma quando invece fai l'elemosina secondo Cristo, secondo la croce, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Vedete la ricompensa, la grazia di cui abbiamo parlato e di cui la scrittura è così piena e meravigliosa. Che meraviglia! Io voglio fare una bella azione, ma non farla per farti vedere, ma falla di nascosto, falla che lo sappia solo il Signore te, se vuoi fare una qualcosa di lodevole. Adesso passiamo alla preghiera. E quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ricevono il plauso delle persone. Oh, com'è bravo quello là! Sì. Ricevono il premio delle persone, che però lascia la situazione com'è. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta. Vedete in Cristo, se noi siamo passati attraverso la croce, se noi entriamo con la giustizia, non la nostra, ma quella che Cristo ci ha guadagnato per, col suo sacrificio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta con la giustizia di Cristo e serrato nell'uscio fa orazione al Padre tuo, avendo la certezza, vedendo io adesso sono davanti a mio Padre, che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto la sincerità della tua fede, te ne darà la ricompensa. Ma vedete che cosa meravigliosa? Cioè questi versetti ci danno il senso e una potenza di speranza, di gioia, di allegrezza per fede, per cui tutto il significato che io prima non vedevo, adesso invece è visibile. Cioè noi vediamo quanto è importante fare un'opera buona, quanto è importante pregare. La preghiera di per sé non ha bisogno di tante cerimonie. Può essere fatta in segreto, qui parla nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa di grazia. Quindi è una cosa meravigliosa. 7. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano d'essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Infatti, qual è di solito la nostra preghiera? Quella di enumerare tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Ma qui dice, ma se tu hai la fede, vogliamo dire che il Signore non sappia i tuoi bisogni? Quindi tu non sono le parole, ma è piuttosto il sentimento di fede che Dio vuol vedere. Vuol vedere l'umiliazione, vuol vedere il senso di carità e di perdono verso gli altri, e ci arriveremo. Quindi è importantissimo vedere come già noi riceviamo la preghiera, non ha bisogno che poi ci aspettiamo, non so, dei miracoli e cioè delle cose. Noi abbiamo bisogno di grazia, di perdono dei nostri peccati, di santificazione, di santificare il nostro cuore, la nostra mente, perché mettendo davanti al Signore il nostro cuore, la nostra mente, viene purificata. Siamo costretti poi a dire: ho pensato quella cosa, ho pensato quell'altra, che sono peccato alla luce del tuo volto. E il Signore ci soccorre, e il Signore ci ecco che la preghiera acquista un dialogo, una veridicità straordinaria. Non li somigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ma voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli. Io sono sempre rimasto un po' sconcertato dal Padre nostro, perché nelle chiese evangeliche il Padre nostro non è molto nominato. Ma una cosa che ho imparato leggendo questi versetti è che voi dunque pregate così. Perché Padre nostro che sei nei cieli? Ma perché sono in Cristo? Perché sono già mondato? Perché ho già... Sono in Cristo, il Padre nostro, perché sono in Cristo, tornando a 6.1, io là ho preso una decisione che colora di grazia, di benignità, di perdono, tutta la preghiera e tutte le cose di cui parlo col Signore. E lui sa tutto di me. Quindi voi dunque pregate così in Cristo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Cioè una lode, cominciare con una lode, cominciare con una lode. I bisogni il Signore li conosce già, ma i peccati e quelle cose lì, però dobbiamo, verrà il momento di doverli confessare. Ma intanto il fatto di essere in Cristo ci fa vedere la gloria di Dio e lo splendore del cielo, dello splendore del cielo in Cristo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, provvedi alle necessità della nostra vita. E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ecco qui che il Signore torna sul problema della nostra relazione con Lui sulla base della, perché la sua giustizia alla croce fa risaltare la realtà della nostra vita, come si diceva prima riguardo al peccato, riguardo alla confessione di peccato. Quindi, e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Quindi anche qui c'è il problema di chiedere al Signore che, perché ci sentiamo tuttavia deboli e fallaci, talora vallaci, ma liberaci dal maligno. Liberaci dal maligno, poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E questo è un problema di tutta la Scrittura. In Matteo, al capitolo 18, c'è la parabola del servo malvagio che voi tutti conoscete. Quindi il problema del perdono è capitale per un credente. Quindi il fatto di non perdonare, di non pregare per le persone che ci hanno offeso, per le persone che ci hanno denigrato, eccetera, è una cosa gravissima, perché vuol dire che noi in quel modo rinunciamo alla grazia di Gesù che ci permette di entrare nella nostra vita con dei miracoli, i miracoli della sua grazia. E queste cose sono state, le abbiamo lette in Isaia 58. Se voi tornate a leggere il capitolo 58 di Isaia, c'è proprio un'accentuazione di questa grazia magnifica che viene dal cielo per noi. Quindi è meraviglioso questo. Cioè noi qui, riguardo al peccato, al perdonare gli altri per essere perdonati, è proprio il processo di santificazione che va avanti nella nostra vita, che deve andare avanti così. Non ci sono molte cose da dire, mi sembra che ne abbiamo già parlato assai. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Ecco, e poi si arriva al digiuno. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Vedete, un premio umano, carnale, che non serve a niente. Ma invece il premio che il Signore vuole darci, la grazia con la quale Lui vuole farci del bene perché possiamo santificarci, facendo uso del sacrificio di Cristo e della sua croce, è invece meraviglioso. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. È meraviglioso pensare a questo segreto, cioè che il Signore vuol vedere se noi abbiamo capito di essere degli adoratori di Dio, perché abbiamo davanti sempre bisogno del sacrificio di Cristo, della sua redenzione, abbiamo sempre bisogno del perdono, in pratica, in tutti i momenti della nostra vita. Quello che mi colpiva in questa parte di capitoletto 6 è proprio la necessità che abbiamo giorno per giorno di far uso di queste cose che sono proprio proprio l'attrezzatura spirituale del credente. Deve essere l'attrezzatura spirituale del credente per ricevere grazia, per ricevere la grazia magnifica che il Signore ha predisposto per noi se crediamo al sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Il capitolo continua, leggiamo anche questa parte dal 19. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficchiano e rubano. Vedete, ancora qui si parla di una giustizia che il Signore non vuol vedere in uno che ha creduto in Cristo. Non fatevi tesori sulla terra, non abbiate questa preoccupazione, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano e rubano. E quindi si torna al concetto del andare sempre alla presenza di Dio affinché il Signore sia Lui il colui che regola la nostra vita. Perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Ecco il punto, la cosa che il Signore vuole raggiungere. Perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà il tuo cuore. Se Dio riesce a fare in modo che il nostro tesoro sia in cielo, il nostro cuore sarà sempre là. Sarà un cuore di adoratori, sarà un cuore di persone che pregano veramente, non solo per se stesse, ma per tutto, per la Chiesa, per tutti. È questo che noi dobbiamo essere, cioè arrivare a questo punto meraviglioso dove il tuo tesoro, dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà il tuo cuore. E là c'è Dio, e là c'è la grazia, là c'è la magnifica grazia. Che cosa meravigliosa. Ecco il tesoro, quindi il tesoro, questo ragionamento, fa in modo che noi possiamo spostare tutti gli interessi, la mente, il cuore, gli interessi della mente, della nostra mente e del nostro cuore, spostarli dalla terra al cielo. E questa è la cosa meravigliosa. Se il nostro tesoro è nel cielo, là dove il Signore ci aspetta, qui vi sarà il tuo cuore. Okay. E allora questa è la santificazione. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ecco, l'importante è la fede, questa fede di cui abbiamo parlato, che ci permette di vedere dove si va a cogliere la grazia di Dio. Questa fede è l'occhio che non guarda solo a livello terreno, ma guarda a livello celeste. E tutto se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. L'incredulità, il fatto di pregare come un pagano, pregare senza fede, non ha senso. Non ha senso. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo è nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, esse tenebre quando grandi saranno? Quindi non hai, sei un credente, un falso credente che vivi in modo carnale e soffri perché il Signore non può farti del bene. Niuno può servire due padroni, poiché o adorerà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno o sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Ecco, questa è un'altra decisione importante. Cioè, se nella nostra preghiera i nostri problemi sono solo economici per questo mondo, vuol dire che non abbiamo una spiritualità che permetta allo Spirito Santo di illuminarci adeguatamente. Ecco, l'importante è che, secondo queste parole, noi dobbiamo diventare degli adoratori, di quelle persone che cominciano la preghiera dicendo: Signore, grazie che tu sei venuto, hai mandato dal cielo il tuo figliuolo, e come uomo è morto per noi e che ci ha redento da tutti i nostri peccati e ci ha aperto la via della salvezza. Questa è la cosa principale. Poi, casomai, ci saranno dei problemi ulteriori. Infatti, seguitando nel capitolo, si entra nella parte dell'ansietà, delle ansietà della vita, delle scontentezze, dei problemi della vita di tutti i giorni. E queste cose qui come possono essere risolte se non in questo modo, per mezzo della fede? Solo per mezzo della fede. Quindi io l'ho detto a parecchi fratelli del versetto 1 di Matteo, il capitolo 6, versetto 1, perché volevo vedere se le persone a cui l'ho detto sono d'accordo con me oppure no. Ma mi sembra che sia molto importante capire quel versetto di Matteo 6,1 per entrare veramente nella realtà della grazia e della benignità di Dio che Dio ha preparato per noi, per la nostra vita. Perché in tutto questo capitolo, fino all'ultimo, che termina: ma cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, parla chiaro. Mi sembra che questo capitolo sia un capitolo che noi dovremmo tenere sempre a mente, per essere proprio a ricevere la grazia di Dio che è pronta per noi in Cristo Gesù. Quindi è una cosa meravigliosa. Io vi ringrazio e faccio voti per me e per voi che possiamo prendere queste cose meravigliose, non lasciarle a una memoria trista, ma che possiamo usare di questi concetti tutti i giorni della nostra vita. Amen.